I versi veramente belli, senza voler esagerare, non sono tantissimi. Chi li scrive oggi? E quando se ne trovano poi, meglio non impicciarsene. Henri de Régnier, autore di versi pieni, classici, non si può mettere in musica. E pensate che si possa creare qualcosa sui versi di Racine o di Corneille? Eppure oggi i giovani musicisti vogliono vedere solo firme illustri accanto al loro nome. Ma poi, ditemi, a che cosa servono i versi in musica? A cosa? È accaduto più spesso che si mettesse una bella musica su delle brutte poesie che una musica brutta su versi veri. I versi veri hanno un ritmo proprio che ci mette alquanto in difficoltà. Per esempio, di recente ho messo in musica, non so neanch'io perché, 3 ballate di Villon. Anzi, lo so perché. Perché era tanto tempo che ne avevo voglia. Ebbene, è molto difficile seguire bene, osservare scrupolosamente la scansione dei ritmi e al contempo conservare l'ispirazione. Questa lettura che vi ho fatto proviene dall'edizione integrale di tutti gli scritti di Claude Debussy. Finora ci eravamo accontentati di un paio di edizioni, una di Adelphi, una della SE, in cui in 120 pagine si mettevano gli scritti di Monsieur Croche, antidilettante. Ora per i tipi di saggiatore, grazie alla cura di Enzo Restagno, l'edizione originale francese e di François Lesure, tradotta in italiano da Anna Battaglia, è uscito il volume Monsieur Croche. E ne parliamo di questo libro estremamente, secondo me, opportunamente pubblicato con Enzo Restagno. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, siamo qui in fondo, possiamo dire, a festeggiare, perché siamo ancora nell'anno del centenario della morte di Debussy. Era un piccolo mezzo per fargli onore, per celebrarlo, perché meritavano i lettori italiani di trovarsi davanti questo libro che è pieno, me lo lasci dire, di meraviglie. Di meraviglia nel senso che ci permette di conoscere meglio, più in profondità, un personaggio come Debussy, perché qui lui non esita a aprirsi, a dirci proprio le cose che ha nell'anima, eccetera. E quello che diceva lei prima, il volumetto di 120 pagine, nasce da un equivoco, perché lui aveva pensato, su sollecitazione di Louis Lalois, che era un musicologo suo amico, di condensare in un certo senso i suoi scritti critici in un'opera che potesse essere un résumé della sua estetica. Però poi questo fu fatto, in effetti, ma non gli piaceva granché, non era contento e quindi non diede mai poi l'approvazione formale. Poi morì e via, e alla fine uscì in un primo tempo questa bozza parziale, che era il libricino che lei diceva, e che per anni abbiamo dovuto accontentarci. Poi, appunto, è arrivato il libro integrale in Francia a cura di Lesure, e a me sembrava, da quando l'ho letto, dico, ma non ho avuto pace, questo va tradotto in italiano, è troppo ricco, troppo vario, troppe belle cose lì dentro per non darle al lettore italiano. Adesso ci siamo riusciti e siamo contenti.
E dentro si trova un Debussy che non la manda a dire a nessuno, cioè lui ha dei giudizi estremamente taglienti, estremamente puntuali, che potrebbe fare da contrappeso per la sua epoca a quello che era stato Schumann con i suoi scritti musicali.
E beh, però direi forse con direi con una sottigliezza che ferisce più in profondità, ecco, rispetto a Schumann. Poi Schumann tutto sommato era ancora più generoso nei confronti degli altri, invece lui è la sua criticità è proprio perché è sempre garbata, eccetera, ma è taglientissima, è un rasoio, insomma. Ecco, d'altronde sappiamo che ha fatto il critico per tanti anni, per dei periodici importanti, per la Revue Blanche, per il Gil Blas, eccetera. E poi ci sono, soprattutto questa è la novità, tante interviste di giornalisti, ormai quando era celebre, che venivano da tutto il mondo, non so, dal New York Times, al Daily Telegraph, eccetera, a intervistarlo per chiedergli delle cose. E lui diceva delle cose magnifiche, delle cose interessantissime che ci svelano proprio veramente il suo animo, il suo pensiero sulla musica, sull'ispirazione, eccetera. Quindi in questo senso lo ritengo una lettura non solo preziosa, ma anche deliziosa.
Ho tirato in ballo Schumann. Poco prima del brano che ho letto in apertura parlava proprio di Schumann e del rapporto tra la musica e la letteratura. Che cosa ci dice questo scritto di Claude Debussy, che data del marzo 1911?
Lo leggo, qui senza mezzi termini. Dice: Schumann non ha mai capito niente di Heinrich Heine, almeno questa è la mia impressione. Si può parlare del suo grande genio, ma non riusciva a cogliere tutta la raffinata ironia contenuta in Heine. Considerate per esempio come nel Dichterliebe abbia fallito l'obiettivo. Insomma, è un po', è detto con eleganza, con i guanti bianchi, ma insomma però è pesante, ecco, nei confronti del Dichterliebe. Cioè.
Veniamo allora al rapporto di Debussy con la letteratura. Come si diceva in una delle puntate da cui eravamo partiti all'inizio di quest'anno, di commemorazioni per il centenario della scomparsa, il rapporto di Debussy con l'arte, che spesso si confonde con quello con la pittura, è più profondamente sentito per quanto riguarda la letteratura. E quindi qual è l'ascolto che proponiamo in apertura di questo?
Io direi nel brano che ha letto lei, che è un'intervista, che si intitola «Cos'è meglio mettere in musica? Bei versi, brutti versi, versi liberi o prosa?» Lui dice che quello che va meglio per lui è la prosa ritmata. E allora io penso che non esiste un esempio migliore delle chanson de Bilitis, dove il testo dell'amico Pierre Louis è proprio una prosa ritmata, e quindi senza vincoli di metrica, eccetera, piuttosto liberi. E allora io proporrei di scegliere La Chevelure, che è insomma un piccolo, grandissimo capolavoro.
La Chevelure, dalle Trois chansons de Bilitis per soprano e pianoforte, con Sandrine Pio e Arthur Schoendavoort.
E
siamo partiti con l'ascolto di questo secondo brano, la seconda delle trois chansons de Bilitis di Claude Debussy, con Sandrine Pio soprano e il pianoforte di Arthur Schoendervold. Possiamo dire che cosa contiene? Abbiamo visto interviste che nell'originale di Monsieur Croche non c'era, ma che cosa potrebbe essere considerato di grande interesse per chi ama Debussy e che potrebbe scoprire in questa nuova edizione di Monsieur Croche, Enzo Restagno?
Beh, per esempio io suggerirei di leggere un momento qualche cosa che riguarda un'intervista che gli hanno fatto a proposito del Martire de Saint-Sébastien. In questa intervista a un certo punto lui parla dell'ispirazione e dice, è impressionante, sembra proprio una dichiarazione per i posteri veramente, dice così: chi potrà mai conoscere il segreto della composizione musicale? Il rumore del mare, la curva di un orizzonte, il vento nelle foglie, il grido di un uccello lanciano in noi emozioni molteplici. E all'improvviso, senza che ci si pensi minimamente, uno di quei ricordi si espande fuori di noi e si esprime come un linguaggio musicale. Porta in se stesso la sua armonia. Per quanti sforzi si facciano, non si potrà trovare nulla di più esatto né di più sincero. Solo così un cuore destinato alla musica fa le sue più belle scoperte. Se vi parlo in questo modo, non è per ostentare una morale artistica, ma proprio per dimostrarvi che non ne ho. Le dottrine e la loro impertinenza mi fanno orrore. È per questo motivo che voglio scrivere il mio sogno musicale con il più completo distacco da me stesso. Voglio cantare il mio paesaggio interiore con il candore ingenuo dell'infanzia.
La Cour des Lys, cioè la Corte dei Gigli, dal Le Martyr de Saint-Sébastien con l'orchestra della Suisse romande diretta da Ernest Ansermé. Per il prossimo ascolto ci porterà a una pagina notissima di Claude Debussy, anche abusata dai pianisti in erba, che diventerà poi anche il titolo di Sabato Pian Piano. Vi leggo un estratto da questo volume, siamo nel maggio del 1901 sulla Revue Blanche, e scrive Debussy, dopo aver ascoltato Eugène Ysaÿe interpretare il concerto in sol di Johann Sebastian Bach: questo concerto è una cosa mirabile fra le tante già presenti nel catalogo del grande Bach. Qui si trova intatto quell'arabesque musicale, o piuttosto quel principio dell'abbellimento che di tutte le forme di arte è la base. Questa parola, abbellimento, ornement, non ha qui nulla a che vedere con il significato che le si dà nelle grammatiche musicali. I primitivi, Palestrina, Victoria, Orlando di Lasso, eccetera, utilizzarono questo divino arabesque. Ne trovarono il principio nel canto gregoriano e sostennero i suoi fragili intrecci con robusti contrappunti. Bach, riprendendo l'arabesque, lo rese più duttile, più fluido, e malgrado la severa disciplina che questo grande maestro imponeva alla bellezza, essa ha potuto muoversi con tutta quella libera fantasia sempre rinnovata che ancora oggi stupisce. Nella musica di Bach non è il carattere della melodia a emozionarci, è la sua curva. Più spesso ancora è il movimento parallelo di diverse linee, il cui incontro, sia fortuito sia unanime, sollecita l'emozione. Da questa concezione ornamentale la musica acquisisce la sicurezza di un meccanismo atto a impressionare il pubblico e a suscitare immagini. Bisognerebbe leggerle, rileggerle, sottolineare, meditare le parole di Debussy, ma è pieno questo libro di...
Certo, perché io penso che leggendo una pagina del genere scopri Debussy che sta mettendo a fuoco la sua estetica. Questa scoperta dell'arabesco, fra l'altro, avvenne negli anni romani, quindi Debussy molto giovane, insomma, che si trova a Roma per il Prix de Rome. E s'annoiava, tutto sommato, andava in giro, ma non era molto attratto dagli aspetti monumentali. Si trova in Piazza Navona un giorno, prende una stradina laterale che parte di lì e dopo un isolato, poco più, adesso la riconoscerete se chi conosce Roma, si trova davanti a una chiesa piccola, la Chiesa della Pace. Entra, sente un coro che canta. Cantavano Palestrina. È la rivelazione. Infatti queste righe hanno il sapore della rivelazione, anche se sono scritte ormai alcuni anni dopo, ma si sente questa, il fervore di una scoperta incredibile. Lui che si annoiava, che non gli piaceva niente, eccetera, eccetera, entra lì, sente cantare Palestrina e poi Orlando di Lasso e ha una rivelazione. Lo descrive meravigliosamente. Lì nasce, direi, uno dei primi pilastri della sua estetica. E che poi, come suggeriva lei prima, ciò sia non solo vero, ma sia una grande prospettiva di sviluppo, lo dimostra di lì a poco la composizione di un lavoro come la prima arabesque per pianoforte. Che cos'è questa? È una cosa libera, è un libero fluttuare di una linea che meravigliosamente gira senza scopo, come deve essere l'arabesco. L'arabesco è questo. Se avessimo tempo da perdere, cosa che non abbiamo, non ho neanche il libro a portata di mano, avrei dovuto pensarci prima, ma c'è una citazione meravigliosa del pittore Odillon Redon, che lui conosceva perché frequentava a casa di comuni amici, che a un certo punto scrive una pagina sull'arabesco che sembra quasi la parafrasi di questa trasferita nel mondo della pittura.
Dell'arabesque, della prima delle due arabesque per pianoforte di Debussy ci occupiamo adesso, ascoltandone l'interpretazione di Jean-Yves Thibaudet.
Thank you.
Jean-Yves Thibaudet, interprete della prima delle due arabesche per pianoforte di Claude Debussy.
Massenet sembra essere stato vittima del gioco di ventagli delle belle ascoltatrici che a lungo palpitarono per la sua gloria, e lui volle a tutti i costi legare la propria reputazione a questo palpitare di ali profumate. Un vero peccato. Era come voler addomesticare un volo di farfalle. Forse gli mancò solo un po' di pazienza e ignorò il valore del silenzio. La sua influenza sulla musica contemporanea è evidente e non riconosciuta da chi molto gli deve. Si rifiutano di farlo per ipocrisia. Che viltà!
Questo è un testo di Claude Debussy tratto dalla Revue Blanche del 15 maggio 1901, che ci apre la strada al prossimo ascolto, che è un Debussy in qualche modo vicino, cioè il più vicino che riesce ad essere alla musica di Massenet.
Sì, perché si tratta di una lirica intitolata Apparition. Attenzione, i versi sono, si lascia un po' perplessi, ma sono di Mallarmé. Però è il Mallarmé giovane, il Mallarmé romantico che ci presenta, non c'è niente di difficile, insomma, a leggerlo uno. È il ritratto di una bella donna, una bella signora che passa per la strada e che viene vista con occhi innamorati, quasi di un ragazzo che ha la rivelazione dell'amore attraverso questa bella signora che procede come se fosse una fata, eccetera, eccetera. E si intitola Apparition, per l'appunto. Il testo ha una cadenza e un sapore pre-raffaellita, ma è pieno di vibrazione, di passione, ma è elegante. Poi a un certo punto, a metà circa, c'è una modulazione col pianoforte e a lei si entra nel cabaret, proprio, veramente. È una delle... dei pezzi più meravigliosamente e divinamente frivoli che abbia scritto Debussy. Lo fece nel 1984, proprio quando vinse il Prix de Rome, ed è un po' il congedo da questo personaggio, che poi aveva un corrispettivo nella realtà, era Madame Marie-Blanche Vanier, che fu la sua prima amante.
E dunque questo brano che abbiamo sentito, la lettura di Enzo Restagno, proviene dal libro Monsieur Croche a tutti gli scritti di Claude Debussy, a cura di François Lesure, edizione italiana curata da Enzo Restagno e tradotto da Anna Battaglia per le edizioni Il Saggiatore. Noi ascoltiamo Apparition con la voce di Madi Mesplé e il pianoforte di Dalton Baldwin. Grazie Enzo Restagno.
Grazie a voi.